Buonasera amici e grazie per essere tornati nella mia trasmissione dedicata al mondo dello swing. Io sono Marco Bernardi ed amo lo swing. Quando parliamo della swing era, non è che parliamo degli antichi egizi, degli antichi greci o di altre lontane realtà dove bisogna faticare per trovare delle informazioni. Parliamo di una realtà relativamente vicina che ha avuto il suo massimo splendore tra il 1935 ed il 1945, quindi circa un'ottantina di anni fa. E questa vicinanza ci ha lasciato ovviamente tantissime testimonianze sui musicisti, sulla loro musica e su come si viveva in quel periodo. E per la puntata di questa sera ho pensato di raccogliere alcune di queste testimonianze e condividerle con voi, inframmezzandole ovviamente, come al solito, con tanta musica. Dopo ogni testimonianza di un artista metterò una sua canzone. Parto subito con una testimonianza di Louis Armstrong, facendo prima una premessa su questo grande artista, re della tromba. Louis Armstrong, quando viaggiava, non si separava mai da due cose. La prima era ovviamente la sua tromba, ma la seconda, e questo secondo me lo sanno in pochi, era una valigetta. E dentro questa valigetta, sapete che cosa c'era? Una macchina da scrivere portatile. Sì, perché lui era posseduto dal demone della scrittura. Era uno scrittore instancabile, scriveva agli amici, scriveva per ringraziare i suoi fans, scriveva per dare indicazioni al suo manager, per rispondere ai giornalisti, ma soprattutto perché gli piaceva scrivere, rievocare aneddoti, ricordi, lezioni di vita e di un mondo umano molto variopinto, con una particolare predilezione per la sua New Orleans, dove era nato all'inizio del secolo. Ed aveva un linguaggio molto inventivo, devo dire, con un tono umoristico e vivace che si collegava veramente molto bene alla musica che suonava, andava in parallelo. Questa sera vediamo due sue testimonianze. La prima riguarda un battesimo molto particolare. E la testimonianza è veramente gustosa. Leggo, e permettetemi un attimo di enfasi recitativa. Poi c'erano quei battesimi, e quando qualcuno vuole convertirsi aderendo alla Chiesa e alla religione, e allora devono farsi battezzare. Senti questa. Ricordo che una domenica in chiesa dovevano battezzare un tizio molto importante. Così tutti i diaconi stavano in piedi nel fiume, con l'acqua fino alla vita, con le loro vesti bianche. Avevano battezzato parecchie donne e qualche uomo, e avevano salvato l'anima. Ecco all'ultimo che ti arriva un peccatore grande e grosso. E allora questi diaconi, pure loro belli tosti, afferrarono questo tizio, lo tuffarono nell'acqua e quando riemerse gli chiesero: «Fratello, tu credi?» Il tizio non disse niente, si limitò a guardarli, così gli rituffarono la testa nel fiume, solo che stavolta lo tennero sott'acqua qualche minuto in più. Così quando i diaconi lo guardarono negli occhi e gli chiesero di nuovo: «Fratello, tu credi?» Il tizio alla fine rispose e disse: «Sì, credo che voi figli di puttana state cercando di affogarmi».
Hello, darling. This is Louis, darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. way, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas.
Bellissima questa testimonianza. Più che avvicinare il sacro e profano, qui si tratta di sacro e profanissimo. Il brano che abbiamo ascoltato era di Louis Armstrong e Lo Dolly. E pensate che con questo brano Louis Armstrong nel 1964, a 63 anni, scalzò i Beatles dalle classifiche. La seconda testimonianza di Louis Armstrong che ho selezionato è contenuta in una lettera che l'artista inviò ad un marine di stanza in Vietnam, che doveva avergli scritto per manifestargli la propria passione per il jazz. Ve ne leggo un estratto. Tutto è nato dalle vecchie chiese santificate. Ricordo ancora una volta, ai vecchi tempi di New Orleans, la mia città natale. Ero un ragazzino di 10 anni più o meno. Mia madre mi portava in chiesa e il reverendo, cioè il predicatore, dava sempre il là ad uno di quei bei vecchi fantastici inni. E prima ancora che te ne accorgessi, l'intera congregazione si lasciava andare. Cantavano come dei pazzi e avevano un suono così bello. E io, che ero un ragazzetto che voleva esplorare ogni cosa e tutti, me la spassavo anch'io in chiesa, specialmente quando le sorelle si lasciavano trascinare dall'entusiasmo, quando il predicatore, il reverendo, era proprio al culmine del suo sermone. Diavolo, quelle sorelle cominciavano a gridare così forte che gli cadeva la sottana. Naturalmente un diacono accorreva subito e l'afferrava, la stringeva tra le braccia, una sorta di liberazione, e le faceva aria finché quella non tornava in sé. Bene, quando ho letto questa testimonianza mi è venuto subito in mente un film del 1980, ho perso il conto di quante volte l'ho visto, che narra la storia di due fratelli che devono racimolare $5,000 per salvare l'orfanotrofio dove sono cresciuti. Nel film entrano in una chiesa dove assistono ad una scena di eccitazione, di frenesia religiosa, molto simile a quella descritta da Louis Armstrong. Ed uno dei due fratelli viene contagiato da questa frenesia mistica, fatta di canti e di balli. E a un certo punto, come dice il pastore della chiesa, interpretato da un incredibile James Brown, vede la luce, cioè capisce cosa deve fare per salvare l'orfanotrofio. Ovvero sia deve rimettere insieme la vecchia band per fare dei concerti per racimolare i soldi. Beh, penso oramai l'abbiate capito, i due fratelli sono Jack and Elwood, meglio conosciuti come i Blues Brothers. E la scena del film è questa, andatevela a rivedere su YouTube.
Il sermone di oggi sarà tenuto dal nostro amato reverendo Cleophas James.
Voglio raccontarvi cosa mi è capitato. Al mio risveglio stamattina ho udito uno strano rumore. Ho udito uno strano rumore. Sapete che cos'era? Era uno scampanellio di migliaia di anime perdute. E sto parlando delle anime di donne e di uomini che sono dipartiti da questa vita. Dove sono quelle anime perdute e tormentate che vagano invisibili sulla terra, cercando la luce divina che ormai non troveranno? Perché è troppo tardi! Troppo tardi, sir! Troppo tardi perché possono vedere di nuovo la luce che un tempo hanno scelto di non seguire! Fratelli, io vi dico, non vi perdete quando arriva la vostra ora! Perché il giorno del Signore arriva come un ladro nella notte. Amen. Siete pronti?
Well, well, well.
Bellissima questa scena. Per chi mastica l'inglese, consiglio di andarla a rivedere in versione originale, se non altro per sentire la voce del reverendo James Brown. Durante la nostra trasmissione spesso abbiamo parlato della storia degli artisti, della loro infanzia e di come si sono formati dal punto di vista musicale. Ho notato che molti di questi non avevano ricevuto un'educazione formale, ovvero sia un'educazione musicale formale dove si impara a scrivere e a leggere la musica. Quindi imparavano, diciamo così, in maniera naturale, strada facendo. E su questo tema ho selezionato una testimonianza di un trombettista molto interessante che si chiamava Henry Edison e che fu ingaggiato nel 1938 dal grande band leader e pianista dell'epoca d'oro dello swing Count Basie. Sentiamo cosa dice Henry Edison. Quando mi unii all'orchestra per la prima volta, ha ricordato, avevamo forse 6 arrangiamenti scritti in tutto. Dal momento che io intendevo dedicarmi alla carriera del musicista, volevo imparare a leggere sempre meglio la musica. Ma quelli suonavano e suonavano finché non mi raccapezzai più. Alla fine dissi: «Ehi, Basie, dov'è la musica?» E mi sentii rispondere: «Ma che cosa ti prende? Stai suonando, sì o no?» E io: «Sì, ma voglio sapere che cosa sto suonando». E ancora: «Quando l'orchestra finisce un pezzo, io non so che nota debbo suonare». Allora Basie mi disse: «Se stasera suoni una nota che ti sembra giusta, suona la stessa nota domani».
Thank you.
era Jumping at the Woodside di Count Basie. Erano dei musicisti formidabili i nostri amici della Swing Era, perché evidentemente la musica ce l'avevano nel sangue da quando erano nati. Passiamo ad un'altra testimonianza. In una nostra puntata abbiamo parlato dei direttori di orchestra. Ognuno di loro aveva uno stile e un modo di approcciare la musica veramente diverso. C'erano dei direttori di orchestra molto direttivi verso i membri della loro band, mentre altri lo erano molto di meno. In questa seconda categoria rientra il direttore d'orchestra Woody Herman, che si considerava un semplice supervisore, un aggiustatore di testi altrui. Leggiamo cosa disse ad un giornalista che lo stava intervistando. «Io faccio in modo, precisò, che l'orchestra crei da sé la propria musica e poi rinforzo quello che i musicisti fanno. Il sassofonista Al Cohn, che militò nella sua formazione in anni lontani, chiarì: è il modo in cui Woody fa le prove con l'orchestra. Lascia che i ragazzi si diano da fare con una nuova partitura, provandola da soli e mettendoci dentro quello che sentono. Dopodiché interviene lui e fa il lavoro di finitura. Per questa ragione i musicisti mettono tanta parte di se stessi e tanto sentimento in ciò che suonano. Era Dallas Blues di Woody Herman. Sul tema della improvvisazione ho un'altra testimonianza di Louis Armstrong, anche questa veramente interessante. Sentiamo. L'incisione che ci siamo divertiti di più a fare, beh, fu composta su due piedi proprio lì nello studio. Ok, e molte volte quando finivamo con i pezzi decisi per quella particolare seduta, il produttore ci chiedeva se avevamo qualche altro pezzo da suonare al volo. Ovviamente dicevamo di sì. pensando ai relativi dollaroni extra. Ci ritrovavamo automaticamente a suonare un motivo che piaceva al capo, cioè al tecnico del suono, e così lui diceva: ok, buono, molto buono, registriamolo. Di solito compravano immediatamente il pezzo, oppure ci chiedevano se eravamo interessati ad incassare le royalty. Naturalmente non occorre essere una volpe per indovinare le nostre decisioni. Già, il nostro motto era: meglio un uovo oggi che una gallina domani. God No Blues ci fruttò una piccola percentuale e ci dividemmo le royalty. Ovviamente non era abbastanza da farci fare salti di gioia incassandola, ma come dicevamo noi musicisti di New Orleans, meglio di niente, ovvero il denaro fa sempre brodo. Eh sì, amico.
Jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, I'll get 'em. Had to get so lit up. Gosh, I'll get 'em. Had to get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeebus, 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 creepers, where'd you get those peepers, boy? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Guys, all get up. I think it's so little. Gosh, oh, get him, boy. I'd get that size. Golly gee, oh, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeebus, 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 creepers. Where'd you get those people, boy? Oh, those weepers, have they hypnotized, yes. Where'd you get those eyes?
Thank you.
era Louis Armstrong in Jeepers Creepers. Nel mondo dello swing e del jazz c'erano anche dei personaggi molto, diciamo così, particolari. Erano i gangster. Nella Chicago dei ruggenti anni 20, i grandi capi delle gang si facevano vedere molto spesso nei locali dove suonavano i jazzmen. Uno di questi locali, a Chicago, si chiamava Grand Terrace e lì lavorava un pianista di nome Earl Hines, classe 1903, considerato uno dei più grandi pianisti della storia del jazz. Earl Hines era stato ingaggiato per suonare in questo locale da Lucky Millinder, prego notare i nomi da film, Lucky, un personaggio del mondo dello spettacolo che lavorava per Ralph Capone, che era il fratello di Al Capone. Lucky Millinder si era un po' inventato il lavoro di intermediario tra i caporioni della malavita di Chicago e di jazzmen. E quindi i gangster, in un modo o nell'altro, in questi locali la facevano da padroni. E quando arrivavano, non è che, come me o come voi, cari amici, entravano nel locale dicendo che avevano fatto una prenotazione ed accomodandosi poi tranquilli al tavolo. Eh no, dovevano fare un ingresso all'altezza del loro rango. Sentite che cosa dice il pianista Earl Hines. Uno che si faceva vedere spesso al Grand Terrace, ha ricordato Earl Hines, il brillante pianista che in quel lussuoso cabaret lavorò per anni, dal 1928, era il grande uomo in persona, Al Capone, che se ne andava in giro in una limousine blindata dal peso di 7 tonnellate. Gli piaceva venire nel locale con le sue guardie del corpo, ordinava che fossero chiuse tutte le porte e poi chiedeva all'orchestra di suonargli i suoi motivi favoriti. Distribuiva con indifferenza mance di centinaia di dollari. Era Frankie and Johnny di Earl Hines. Ed ora, per chiudere la serata, abbiamo delle testimonianze su un triste tema che riguardava i musicisti afroamericani e che era quello della discriminazione razziale. È vero che il mondo della musica swing e dei balli swing ha dato un forte contributo per iniziare ad abbattere il muro della discriminazione, però a cavallo tra gli anni 30-40 del secolo scorso, durante la nostra swing era, il razzismo era ancora fortissimo anche nella musica. A tal proposito, ho da leggervi due testimonianze del trombettista Roy Eldridge, classe 1911, soprannominato Little Jazz, piccolo jazz. Sentite un po' che cosa gli è successo, probabilmente più di una volta, mentre era in tournée con una band capitanata dal direttore d'orchestra e grande batterista bianco Gene Kruppa. Tutti i ragazzi dell'orchestra erano gentili e Gene soprattutto fu meraviglioso. Così stavano le cose quando suonavamo al Pennsylvania Hotel. Poi ci dirigemmo verso l'ovest per una serie di serate che si sarebbero concluse in California. Fu allora che cominciarono i guai. Arrivamo in una città e gli altri membri dell'orchestra prendevano alloggio in un albergo. Io non posso andare nello stesso albergo e così mi tengo in mano le mie valigie e comincio a girare alla ricerca di un altro posto dove qualcuno avrebbe dovuto riservarmi una camera. Vado lì e porto dentro tutte le mie valigie. Naturalmente, visto che il giro dell'Ovest dura parecchi mesi, ho un bel carico, almeno una dozzina di bagagli. A questo punto l'impiegato, appena vede che io sono il Mr. Eldridge per cui è stata fatta la prenotazione, si accorge improvvisamente che uno dei suoi clienti abituali è appena arrivato e si è presa l'unica camera che restava. Io riporto i bagagli sulla strada e mi metto alla ricerca di un altro albergo. Dopo che questa storia si è ripetuta tante volte, una sera dopo l'altra, il mio cervello comincia a risentirne. Non sono più in grado di pensare giusto e non sono più capace di suonare bene. Quando alla fine arriviamo al Palladium a Hollywood, devo fare attenzione a individuare le persone al cui tavolo posso sedermi. Se si trattava di stelle del cinema che volevano avermi con loro, tutto andava bene. Ma se erano semplicemente degli appassionati del jazz, niente da fare. E intanto il buttafuori non mi perde di vista un istante. Quasi non bastasse, mi toccava di abitare fuori di Los Angeles mentre gli altri membri dell'orchestra stavano a Hollywood. Mi sentivo solo, non ero mai stato lontano da casa e non conoscevo nessuno. Cominciavo ad arrovellarmi. Poi successe l'inevitabile. Una sera la tensione divenne così insostenibile che scoppiai. Me la sentivo arrivare mentre suonavo Rocking Chair. Cominciai a tremare, corsi via dal podio e mi arresi. Mi portarono dal dottore. Avevo la febbre alta. I miei nervi erano saltati. Ecco, finita questa testimonianza, dopo Gene Kruppa scioglie la band e quindi Roy Eldridge viene ingaggiato da un altro famoso band leader che era Artie Shaw. E sentiamo di nuovo Roy Eldridge che cosa dice a proposito. Quando fui con Artie Shaw, mi recai in un posto dove dovevamo suonare per il ballo e non volevano neppure lasciarmi entrare nel locale. Questo è un ballo riservato ai bianchi, mi dissero. E sì che c'era il mio nome sull'ingresso, Roy Little Jazz Eldridge. Gli dissi chi ero. Quando finalmente fui entrato, suonai il primo set cercando di non piangere, ma quando ebbi finito mi scendevano delle lacrime giù per le guance. Non so come avessi potuto farcela. Andai nel mio camerino e mi misi in un angolo a piangere mentre mi dicevo: perché diavolo sono venuto ancora qui quando sapevo che sarebbe andata così? Artie Shaw entrò e fu veramente bravo. Costrinse quel tale a chiedermi scusa per non avermi fatto subito entrare e lo fece licenziare. Eh sì, amici, finché sei sul palcoscenico sei grande, ma appena ne discendi non sei nulla. E questo non è compensato dalla gloria, dai soldi, da niente. We'll be right back. Grazie amici per avermi ascoltato. Un abbraccio, come al solito, il mio più forte del vostro. A giovedì prossimo, solita ora.
What do you mean, Joe? My name's Roy.
Well, come here, Roy, and get groovy. You been uptown?
No, I ain't been uptown, but I've been around.
You mean to say you ain't been uptown?
No, I ain't been uptown. What's uptown?
If it's pleasure you're about, and you feel like stepping out, all you've got to shout is, let me off uptown. If it's rhythm that you feel, then it's nothing to conceal. All you've got to feel is, let me off uptown. A fella go to top it. If you want to pitch a ball, you can't afford a hole. All you've got to call is, let me off uptown.
Anita, oh Anita, say, I feel something.
What you feel, Roy? The heat?
No, it must be that uptown rhythm. I feel like blowing.
Well, blow, Roy, blow.